Dunque, teorica delle arti visive, è curatrice e tra le mostre che ha curato io ne elenco alcune, due, tre. In Natura, decima biennale internazionale di fotografia presso Palazzo Bricarasi a Torino nel 2003. Poi Arte pubblica in Italia, lo spazio delle relazioni, e già il titolo di questa mostra suggerisce molto sull'intervento, sui temi dell'intervento, realizzato alla Fondazione Pistoletto. Le immagini al potere presso la Fondazione Mazzotta. È giornalista e saggista, ha insegnato al Politecnico di Milano, alla Bocconi, allo IULM. Però ecco, la cosa che tenevo a sottolineare è appunto questa associazione culturale di Milano che ha fondato, è Connecting Cultures, e, che tra l'altro ha collaborato con delle realtà toscane, giusto, nel Valdarno e via dicendo. Vi lascio, però voglio leggere appunto velocemente queste poche righe che ho trovato, eccole qua. In realtà qui parte da un'ulteriore citazione di Paolo Rosa dal testo L'arte fuori di sé, e però dice una cosa importante del nostro tempo e soprattutto utilizza più volte la parola bellezza. Dunque dice, nel testo L'arte fuori di sé, Paolo Rosa analizza il mondo mediatico in cui viviamo e sottolinea quanto i comportamenti e le percezioni siano radicalmente trasformati. L'interattività, in tutte le sue forme, influenza l'autorealità, anche quella plurale, determinando dinamiche sconosciute alla modernità, ma che si aprono a modalità di partecipazione rituali e arcaiche. In epoca digitale, l'aura non appartiene più all'oggetto, ma all'evento, e gli autori stessi riconoscono che la potenza di una pratica artistica risiede non tanto nel lavoro in sé, quanto nell'insieme delle relazioni instaurate con il pubblico partecipante. Di conseguenza la bellezza non sta nell'opera, ma nei suoi effetti, nel processo, in ciò che smuove. Se il concetto tradizionale di bellezza è oggi ridotto a stereotipo, l'arte, afferma Rosa, deve accettare la sfida di rovesciare il senso della relazione interattiva dall'isolamento a una diversa modalità di coinvolgimento emozionale e percettivo, alla ricerca di un rapporto con uno spettatore consapevole e responsabile. Vi ricordo che alla fine dell'intervento ci sarà spazio per un po' di dibattito.
Okay. Beh, grazie tantissimo Alessio per tutto, anche questa citazione. Cerchiamo di capire come ci siamo arrivati poi a questo. Oltretutto è interessante che abbia scelto, senza che io lo sapessi, Paolo Rosa, perché Paolo Rosa, Studio Azzurro, è un artista che era molto presente negli anni 70, fine anni 60, ma 70, con un'idea di bellezza che era molto, diciamo, combattente, faceva parte comunque di un gruppo politico, e adesso è interessante che lo troviamo come artista selezionato dal padiglione del Vaticano per il loro esordio alla Biennale di Venezia. In realtà Paolo Rosa è sempre lo stesso artista, ed è un artista che si è sempre occupato di una bellezza e parla spesso e volentieri di bellezza in un modo abbastanza, diciamo, anche classico, perché comunque se qualcuno conosce le opere di Paolo Rosa, Studio Azzurro, si sono comunque sempre rifatti alla classicità, a quello che comunque è la storia dell'arte italiana, però con questa capacità di declinare la contemporaneità attraverso il linguaggio e attraverso un utilizzo del linguaggio che si è trasformato nel tempo. Comunque, ecco, riprendiamo dall'inizio questa oretta che passeremo insieme. Vorrei riuscire a spiegare un pochino un filo del discorso che parte dagli anni 60 e da un capitolo dell'arte contemporanea che in Italia è stata spesso e volentieri un po' accantonata, se non rimossa, che è quello dell'arte concettuale, e come l'arte concettuale abbia potuto aprire le porte a una forme d'arte che sono invece abbastanza diverse, che comunque riguardano la pluralità, riguardano anche un'idea di collettività e un'idea di una società plurale. Sempre, diciamo, declinando questo nostro tema, che è quello di etica estetica, che in arte, secondo me, potrebbero essere meglio così definite come la ricerca del bello e la ricerca del vero. Non sempre si sovrappongono e nel tempo a volte prevale uno, a volte prevale l'altro, secondo anche i periodi, secondo anche quelli che sono i momenti storici. Esiste comunque sempre una tensione. Jean-Luc Godard diceva che non esisteva mai uno senza l'altro, che insomma sono come due elementi che stanno sulla stessa barra e soltanto si spostano un attimo di posizione. Sono poli di attrazioni opposte, per quanto quando prevale uno l'altro appare più flebile. Io volevo cominciare con un'immagine come questa del film di Antonioni, Deserto Rosso, perché a mio parere è proprio un momento di cambiamento molto forte che è stato così introdotto da un'immagine di bellezza che rimane comunque un'immagine fortemente attraente. Il film è bellissimo, ma è una bellezza certamente distopica, un'immagine che richiama poi dei paesaggi che sono paesaggi tutt'altro che belli, però costruisce una bellezza artificiale, travolgente, che è un po' tra, non so, Metal Hurlant del fumetto e anche questi paesaggi distopici di Dennis Hopper, in qualche maniera, ed è Antonioni stesso che qualche anno dopo, in un libro che si intitola Bowling sul Tevere, parlerà di questo termine, l'orizzonte degli eventi. Allora, l'orizzonte degli eventi è un concetto della fisica quantistica, parla di buchi neri, la curvatura dello spazio, fenomeni che sconvolgono la mente, ma sono anche fenomeni, questo l'orizzonte degli eventi, che si riferiscono anche alle piccole cose e che il suo personaggio un pochino riflette su questa cosa. Dice, siamo in un mondo, in un momento in cui storico, diciamo da quegli anni in poi, in cui tutto può cambiare, tutto può essere compreso in questo termine e dunque si vive una sorta di precarietà che prima forse non era così, così apparente. L'arte concettuale è un fenomeno anche questo di riflessione, un momento di riflessione, si potrebbe dire euristica, cioè vuol dire una riflessione sul vero, in questo arco che va dal bello al vero, forse l'arte concettuale è proprio quel momento in cui si sacrifica un bello che si considera troppo facile per andare verso una verità o una ricerca della verità. Che gli artisti di quell'epoca, di questo momento di sconvolgimenti, vedono nell'ambiguità del linguaggio, dei molti linguaggi che in quel momento si affacciano al mondo, per cui il mondo mediatico, ed è un rispecchia il sentire di una generazione che è nata a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, e che non ha vissuto in prima persona la drammaticità di quegli eventi, ma che però giudica, eredita un Occidente molto meno sicuro del proprio privilegio e del suo diritto di dominare anche sul resto del mondo, e non si fida più dei linguaggi, di come appare deformare la realtà attraverso il mondo mediatico, mettono sotto accusa i loro padri in maniera molto forte, come abbiamo visto nei vari movimenti del 68, eccetera, ma ancor prima ci sono degli artisti in Italia che, a mio parere, cioè, volendo praticare una genealogia un po', diciamo, alternativa a quella americana o anglo-americana, che questa cosa la percepiscono già prima. E penso a un artista come Piero Manzoni, che con queste tavole di accertamento, che sono state redatte alcuni anni prima della loro pubblicazione, tra il 58 e il 60, in qualche maniera prevede e preannuncia quello che sono le cose essenziali della sua estetica, e cioè una serie di carte topografiche da cui sono stati cancellati i toponimi, due impronte digitali del pollice sinistro e del pollice destro, due alfabeti, una linea, le impronte della mano sinistra e della mano destra. Cioè, praticamente un universo poetico che è un tentativo di rifondare il linguaggio, togliendo l'arte dà un rapporto descrittivo con il mondo, questo è quello che lui dice. E c'è una famosa citazione di una conversazione con Vincenzo Agnetti, che riportando quello che aveva detto una volta Piero Manzoni, dice: una forma vale l'altra, ma tutte rompono le scatole. Cioè, praticamente, che cosa c'è dietro la forma? E Agnetti e Manzoni affermano, c'è stato uno stretto sodalizio tra di loro, purtroppo durato molto poco, perché Manzoni muore nel febbraio del 63, però tutti e due affermano di voler chiudere con l'arte estetica. Questo vuol dire qualcosa, vuol dire che comunque che l'arte d'ora in poi non sarà più un'estetica, o comunque il suo valore non è quello estetico dello stile, ma sarà quello della proposizione. E infatti il lavoro di Manzoni infatti già preannuncia questo lavoro, che forse alcuni di voi riconoscerete, perché comunque è questa opera molto famosa di Kossuth, One and Three Chairs. Il senso di quest'opera è proprio quello di attraverso un'apparente tautologia spiegarci che i diversi modi di riferirsi a una sedia non si equivalgono, ma sono cose, sono definizioni che hanno una valenza diversa. La fotografia di una sedia, la sedia, la realtà e la descrizione di vocabolario di una sedia, cioè sono tre cose diverse. E questa tautologia vuol un pochino spiegare lo scarto che c'è tra la cosa, il linguaggio e i vari linguaggi. È una sensibilità prevalentemente etica che viene affermandosi con il lavoro degli artisti concettuali, addirittura quasi savonarolesco, diciamo, nella sua volontà di uccidere la forma. Infatti all'epoca sembrava che l'arte concettuale non avesse uno stile o non avesse un'estetica, era tutto fotografie bianco e nero, volutamente povero, anzi boicotta attivamente qualsiasi forma seducente a favore di una trascrizione appunto così estremamente rigorosa. A 50 anni di distanza, secondo me invece questa estetica viene fuori, tant'è che artisti più giovani si rifanno a questa estetica poverista, cioè che non vuol dire arte povera, ma vuol dire povera, dei dattiloscritti che non hanno alcun valore. C'era anche proprio la volontà di sconfiggere il senso di valore che potesse avere in termini anche di valore di mercato, che faceva parte di questa etica molto forte. Diciamo anche altri artisti, per esempio Giulio Paolini, con il suo disegno geometrico, che è anche quello del 60, è un'opera che in qualche maniera comprende tutto quello che è il potenziale artistico e architettonico, cioè un disegno su una tela bianca, e tutto questo è in qualche maniera riassume anche quest'idea della rappresentazione. Qui vi faccio scorrere qualche immagine delle opere di Vincenzo Agnetti, che è un artista che è stato un po' rimosso, dimenticato, forse anche mal gestito, però sicuramente non meritatamente. Il lavoro di Agnetti è estremamente interessante perché è tutto un lavoro sul linguaggio e su alcune figure del linguaggio che sono molto indicative, assiomi, oppure addirittura l'ossimoro che è una contraddizione in termini, un paradosso. I suoi libri dimenticati a memoria riportano questo. Lui diceva infatti una sua frase famosa è: il miglior modo per ricordare è dimenticare a memoria. Sono paradossi che indicano una difficoltà della cultura, ma anche una difficoltà di espressione, di esprimersi, e anche un certo isolamento. Bisogna anche dire che gli artisti italiani sono stati tra i più colti, le menti più fini, diciamo, della loro generazione, ma sono rimasti anche quelli più isolati e anche senza diciamo mentori, senza critici, a differenza dell'arte povera, che comunque hanno avuto degli esegeti importanti. Per quanto riguarda questi artisti, molti sono rimasti, infatti l'archivio di Vincenzo Agnetti è ancora gestita dalla famiglia, pessimamente bisogna dire, spesso succede che l'amore che si porta per il caro estinto non fa sempre il bene della persona. In ogni caso, ecco, per riassumere un attimo quello che ha significato l'arte concettuale, che insomma è molto difficile da riassumere in due parole, gli americani l'hanno chiamato institutional critique, che secondo me rispetto a quello che è stato per l'Italia è abbastanza così restrittivo. In realtà io credo che è stata una stagione importante per l'arte italiana, è una non solo una critica del linguaggio, ma è anche qualcosa che va oltre, che comunque ha previsto o ha saputo impostare una modalità diversa di rapportarsi con la realtà, anche così del mondo che veniva molto così delineata dalla comunicazione. Qui passo a un altro punto di osservazione che a mio parere ha molta importanza per l'arte di oggi, che è il lavoro di Robert Smithson e del minimalismo e della Land Art. Allora, il minimalismo di Robert Smithson comincia. Questa è un'opera, è un disegno per una delle sue primissime opere, che è stato realizzato in Italia, vicino a Roma, Asphalt Rundown del 69. E si vede comunque un legame ancora con un'idea informale dell'arte, che però è applicato al territorio, e qui entra un'idea del paesaggio e anche di un'idea di entropia che è molto forte in quegli anni e che riguarda un'idea di forma che si trasforma nel tempo, in questo caso nel paesaggio, questa colata in forme di asfalto su una cava è lasciata in modo che possa così nel tempo scomparire, tant'è che un gruppo di artisti architetti negli anni 90 sono tornati sul luogo e c'era ancora il ricordo di qualcuno che si ricordava questo evento, però il luogo è completamente trasformato. Il lavoro dei minimalisti è interessante perché ha anche una procedura diversa, cioè anche se sono delle forme abbastanza statiche, comunque ha un'apertura verso l'idea del tempo e segna un pochino la fine di una grande arte con una forma resa così riconoscibile. E comunque molto del lavoro dei minimalisti si concentra su quest'idea della metonimia piuttosto che della metafora. Per esempio, nel caso di Sol LeWitt, l'artista è un artista che lavora soprattutto con l'idea di delle forme che non lavorano per metafore, non hanno una valenza simbolica, hanno una bellezza che è geometrica, sono disegni a parete, strutture tridimensionali, ma dividono il momento della concezione, dunque dell'idea, dal momento della esecuzione. Sono combinazioni, ripetizioni e variazioni di linee, di figure, di proiezioni, e in questo senso hanno un valore di associazione, sono come opere aperte, non hanno una forma chiusa. Oltretutto le sue opere sono spesso delle forme che sembrano euclidee, sembrano sculture basate su una griglia perfetta, cubo, piramide, eccetera, ma in realtà introducono delle asimmetrie, sono asimmetrie impercettibili, è una forma d'arte che arriva a una grande bellezza e anche quasi una contraddizione, perché Sol LeWitt è considerato l'artista minimalista concettuale così per antonomasia, ha scritto Paragraphs on Conceptual Art, ha scritto Sentences on Conceptual Art tra il 66 e il 69, però in realtà fa delle opere, se voi le conoscete, di una grandissima bellezza, di una grandissima armonia. Ha passato molti anni in Italia e al Castello di Rivoli ci sono delle opere che sono particolarmente belle in termini anche di colore, in termini di sofisticazione anche di colore. Ecco, forse il più duro e puro degli artisti concettuali è Hans Hacke, che con il suo Schapolsky Italia Manhattan Real Estate Holdings del 71 realizza un progetto che è che vuole così un po' sfidare quest'idea che l'arte all'epoca, l'idea modernista che l'arte comunque aveva una sua forma e una sua universalità che non fosse legato invece alla società che la esprime. Invece andando a fotografare questi palazzi piuttosto malmessi di proprietà del consiglio d'amministrazione del museo Guggenheim, che era il museo che stava organizzando la sua mostra e mettendo in mostra questa, con tutta una serie di didascalie molto precise sul livello appunto della proprietà e dei passaggi di proprietà all'interno del gruppo, naturalmente è riuscito a farsi buttare fuori subito, a far chiudere la mostra e far licenziare anche il curatore, per cui cioè, poveretto il curatore che ci è andato di mezzo, ma lui effettivamente è riuscito a far capire che quello che lui diceva corrispondeva comunque al vero, che l'arte è comunque contestualizzata e ha una sua realtà e ha ovviamente è comunque l'espressione della società che comunque permette la sua, che l'ha imposta. In questi anni c'era anche un altro testo molto interessante, che era un testo che si chiama Against the White Cube di Brian O'Doherty, che è un'opera che contestava il modo in cui le opere vengono allestite, cioè per esempio all'interno di uno spazio bianco qualsiasi cosa diventa diciamo è sacralizzata, e questo tipo di contestualizzazione che entra nel costume dell'arte, negli allestimenti con il modernismo e che comunque continua ad essere diciamo, la modalità in cui le opere di solito vengono proposte, e viene insomma smascherata da questi decostruttori, diciamo, della cultura contemporanea, come Brian O'Doherty, che era anche un artista, e diciamo fa capire che queste opere, in qualche maniera, o l'opera in sé viene distaccata dal suo contesto e reso così di valore universale da questa contestualizzazione. Torniamo anche un po' a parlare dell'arte italiana, perché l'arte italiana in quel momento ha avuto dei grandissimi protagonisti, come per esempio Luciano Fabbro, che qui viene fotografato in una struttura che lui ha realizzato, che si chiama Incubo, nel 64, e faceva parte di una mostra che ha avuto una certa importanza, che si intitola Lo spazio dell'immagine, e molti artisti italiani hanno costruito diciamo ambienti per questa mostra. L'ambiente, secondo me, l'arte italiana da sempre contestualizzata, da sempre calata nella realtà delle città, e nessuna città meglio di Firenze può dirlo, come anche soltanto guardando la bellissima mostra che avete oltre a questa di sopra sul tema della primavera del Rinascimento, si capisce quanto lo spazio e lo spazio sociale sia stato importante per gli artisti italiani, e comunque questa influenza, questa, diciamo, l'ambiente in cui si nasce, si vive e con cui ci si confronta, non è qualcosa che scompare con la contemporaneità. Anzi, credo che molto spesso pensiamo di essere tutti simili o uguali perché abbiamo l'iPhone, ma in realtà le tradizioni delle culture sono molto più profonde e forse anche quasi un po', diciamo, mimetizzate, quasi un po' nascoste da questa realtà omologante e superficiale. In realtà la sensibilità degli artisti italiani per lo spazio sociale è qualcosa che continua, e che infatti in questo piccolo cubo Fabbro in qualche maniera cerca di ecco, non so, misurare lo spazio di Vitruvio, in qualche maniera questa idea di spazio a misura d'uomo è una struttura leggerissima che può essere anche alzata, però l'idea è quello di tastare uno spazio che alcuni psicologi hanno chiamato aptico e che gli artisti in quegli anni proprio definivano aptico, e cioè uno spazio che è esperienziale, cioè uno spazio che conosci attraverso il fatto di esserci stato o comunque di poterne sentire la dimensione attraverso il corpo. Questo è un concetto interessante, perché è stato un concetto anche in qualche maniera confermato anche dagli studi neurologici e della psicologia più tipo Gibson o anche altri, ed è molto vicino a quello che è la sensibilità degli artisti italiani. Se penso a quello che è per esempio questo momento tra la, si è detto, la primavera dell'arte rinascimentale, quando la sensibilità passa da un'arte diciamo più gerarchica, medioevale, e ha un'idea di spazio prospettico. Io ho una mia teoria su questo, che comunque è come se lo spazio prospettico fosse uno spazio o fosse una sorta di di possibilità per gli artisti di riferirsi a qualcosa di scientifico in un momento in cui la società si stava trasformando, per cui questa trasformazione in qualcosa che non si sapeva ancora, questo momento di libertà che gli artisti hanno avuto, veniva in qualche maniera così giustificata da questa idea di uno spazio, da questa scoperta dello spazio in cui ognuno aveva una sua collocazione, che non era uno spazio gerarchico dell'arte medievale, ma era uno spazio dove comunque i cittadini avevano una loro realtà forte e una loro impostazione nello spazio. Un altro aspetto dell'arte del concettuale è che comunque molti artisti hanno, tipo Luciano Fabbro, è che questi artisti che cercano il vero, che cercano questo rapporto con la verità, con la realtà, si sentono anche molto responsabili del loro ruolo, per cui la responsabilità dell'artista diventa un tema centrale per molti di loro, e diventano anche formatori, docenti, e effettivamente Fabbro ha passato molto del suo tempo con gruppi di artisti che hanno lavorato con lui. Ecco, forse sto andando un po' troppo lentamente. Altro artista che è importante però citare in questo questa tentativo di fare un discorso sull'evoluzione della sensibilità dello spazio, soprattutto all'interno dell'arte italiana, è sicuramente Gianni Colombo, perché in un lavoro come questo, Spazio Elastico, che in realtà noi lo vediamo ma è uno spazio buio dove la luce di Wood ci permette comunque di questi fili che si muovono all'interno di uno spazio buio, che sono l'unico elemento che le persone all'interno di questa realtà vedono, è un momento di passaggio da un'idea di spazio stabile euclideo a invece un'idea di spazio che lui ha chiamato elastico, che è però lo spazio della contemporaneità, uno spazio dinamico percepito dalle persone mentre si muovono attraverso questa luogo ignoto, e credo che questo sia un aspetto interessante di questa evoluzione. Altri artisti, architetti come Riccardo Dalisi, ha avuto un momento molto importante di docente, in questo caso di insegnante di un gruppo di ragazzi al rione Traiano, questo nella prima metà degli anni 70. Questi ragazzi non sapevano praticamente nulla, non andavano neanche a scuola, era un rione molto malfamato e povero di Napoli, e questi ragazzi con lui sono stati capaci di costruire e creare delle forme nello spazio assolutamente innovativi. E quello che è stato interessante del suo lavoro è proprio quello di aver liberato da un'idea così, una cultura diciamo di erudizione, a una cultura creativa, attraverso dando loro semplicemente alcuni pochissimi elementi. E queste sono, oltretutto, questi artisti sono artisti che in Italia hanno cominciato a avere questa sensibilità spesso prima di altri artisti in altri paesi, per cui questa, il commutatore di Ugo La Pietra, come tanti altri lavori suoi, sono modi di un device, diciamo, per guardare la città con occhi diversi. Ecco, Alberto Garutti è un momento importante in questo passaggio, essendo un artista che eredita un'idea di arte concettuale, che invece però è un erede a pieno titolo, diciamo, della stagione concettuale, ma non pone l'enfasi sul tema del, diciamo, analitico, ricostruisce le relazioni e ha un'idea comunque di un qualsiasi progetto che debba partire da una ricostruzione delle relazioni, per cui non più solo analitico o comunque alla ricerca del vero, ma appartenente a una nuova stagione, che è quella che si rende conto della necessità di ricostruire, per cui di passare a una fase successiva, che può essere quello di concepire il rapporto anche con il pubblico, e con, non solo con il pubblico inteso come massa in forme di persone, ma come individui, per cui neanche in un senso ideologico del pubblico, ma un senso anche della persona, l'individuo nella folla, diciamo. Questa è una particolarità del lavoro di Alberto che è molto interessante. Lui ha sempre parlato dell'arte come forma di educazione sentimentale. In questa opera qui, che è una semplicissima ristrutturazione di un teatro abbandonato e che apparteneva a una piccola comunità di peccioli, lui ha semplicemente messo a posto la struttura, ha realizzato questo... così la ristrutturazione, riportando a quello che era prima. Gli era stato detto che per esempio c'era una finestra con i vetri colorati, con i colori dell'Italia, così bianco, rosso e verde, e lui ha ripristinato questa cosa pensando all'utilizzo di quella comunità. In questo gesto molto, cioè, semplice, apparentemente modesto, c'è anche una critica di molta architettura, e di molta architettura che ristruttura le opere o gli edifici in termini di vetrina, che di una idea di città o di centro storico che diventa vetrina, e invece nel suo piccolo gesto diventa qualcosa che offre a un gruppo di persone, di abitanti, per cui una comunità che può essere, ecco, la parola comunità poi diventa anche qualcosa di quasi abusato all'interno di una così di una modalità di intendere l'arte per la collettività. Comunità può essere un bene o un male, non è né uno né l'altro, però in questo caso riguarda il contesto locale, riguarda anche un'idea di paesaggio, questa è un'altra immagine, queste sono altre opere sue, un pochino sempre su questa modalità, che non entro troppo, però l'idea è quello di capire che il paesaggio non è più soltanto un'idea di paesaggio come, così come rappresentazione, ma paesaggio come ecosistema da conservare e da viverci dentro. Questo è qualcosa che è anche molto presente in questa mostra, per esempio, quest'idea di paesaggio che è qualcosa da vivere e con i tempi lunghi. Altro aspetto che noto in molte delle opere della mostra è proprio quest'idea di temporalità che si apre a un'idea di processo, e questo comincia con l'arte minimalista, ma poi diventa sempre più evidente con i processi che coinvolgono anche la relazione e il tempo, diciamo, delle relazioni. Forse conoscerete questa opera, che è anche questo è un ambiente costruito da un artista italiano, Ettore Spalletti, su richiesta di una comunità o su richiesta di un ente pubblico, che è stato l'ospedale di Garches in Francia. È una delle prime opere del progetto Nouveau Commandataire. Il progetto Nouveau Commandataire, che in Italia è stato tradotto e utilizzato come nuovi committenti, non è esattamente la stessa cosa, però in Francia è la Fondation de France, è dunque un ente di Stato con notevoli finanziamenti, che realizza opere d'arte esclusivamente su richiesta di determinati enti o comunità. E in questo caso era l'ospedale Poincaré che aveva chiesto di ridisegnare la salle des départs, cioè praticamente l'obitorio dell'ospedale, perché evidentemente, come quasi in tutti gli ospedali, è un luogo triste, tecnico, assolutamente abbandonato, senza nessun criterio estetico, e ha voluto realizzare un ambiente che non fosse non fosse un'opera per un luogo religioso, che non avesse così queste connotazioni, perché ovviamente nell'ospedale, un grande ospedale, alle porte di Parigi passano tutte le religioni, ma che fosse un luogo che in qualche maniera conforti le persone che ci passano. E penso che sia un'opera così abbastanza che funzioni, insomma. Queste sono immagini che riguardano un po' la mostra che avevo realizzato nel 2003 alla Fondazione Pistoletto. Questa è un'opera di Bartolini, che essendo artista toscano con una grande sensibilità per il paesaggio e per questa capacità di assorbire anche il senso della natura, la prima cosa che ha fatto in questa ex fabbrica tessile che è la sede di Pistoletto, ha buttato giù le finestre e le ha fatte diventare così dei tavoli intorno ai quali lavorare. Oltretutto sotto la finestra c'è questo ruscello, che è ovviamente la ragione per cui la fabbrica tessile era stata costruita in quel luogo, e ha permesso comunque di far rivivere in questo senso anche la memoria. Ecco, una delle cose più importanti, degli aspetti più importanti dell'arte relazionale come viene praticata Soprattutto in Italia, perché poi l'arte relazionale è un altro di quei termini abusati che comunque nel mondo dell'arte si riferisce normalmente a quell'arte che è stata realizzata da alcuni artisti dopo il testo famoso di Bourriaud, eccetera, eccetera. Ecco, Bourriaud arriva tardi e rileva qualcosa che comunque in Italia veniva già da tempo, forse da sempre, e diciamo le opere e gli artisti a cui si riferisce Bourriaud sono soprattutto artisti francesi che lavorano nelle gallerie, ma che non si sono mai cimentati realmente fuori dalla struttura, diciamo fuori dal mainstream dell'arte, per avvicinarsi e per confrontarsi con un pubblico normale, un pubblico di persone che vive nella città. Il lavoro dei nuovi commandataire e di questi artisti, per esempio la Claudia Losi, che hanno lavorato con il gruppo di mediatori a titolo, sono invece artisti che si cimentano nello spazio pubblico e che richiede tempi lunghi, che richiede la costruzione di un rapporto con in questo caso il progetto è a Mirafiori, nella zona dove comunque c'erano le abitazioni degli operai della Fiat, che ormai sono rimasti pochi, e comunque arrivano nuove generazioni, nuove realtà, e tutta la zona aveva bisogno di una ristrutturazione. Allora attraverso un Proust questa area è stata rigenerata, e all'interno di questo progetto gli artisti hanno potuto realizzare diverse cose. Forse qui devo andare avanti. Questo per esempio è una scultura fatta commissionata dai ragazzi di una scuola che è di fronte al parco. E comunque vedi che le persone ci lavorano. E questo è sempre di Massimo Bartolini, una cappella, la cappella Anselmetti, che è diventato un luogo per una scuola, un asilo per bambini, comunque dove i bambini vengono a giocare e così fanno scuola. Altro è il rapporto con lo spazio, che è uno spazio, diciamo, fuori. Questo gruppo qua, gli Stalker, hanno realizzato quest'opera, il tappeto volante, non nel 2011, in realtà diversi anni prima. Il 2011 forse si riferisce comunque a quando è stato portato in questa sede. Sono un gruppo che lavorano sul tema degli spazi nomadi, degli spazi dei migranti. Il tappeto volante in realtà non è un tappeto, ma è una struttura realizzata con le corde e con il rame, ed è realizzato con i migranti curdi che sono stati ospitati al campo Boario e di cui gli Stalker si sono, diciamo, in qualche maniera presi carico, perché comunque questo centro dei rifugiati curdi lo hanno gestito per diversi anni, e in questo spazio hanno realizzato questa opera che riprende gli spazi della cappella normanna a Palermo, e perché comunque era stata realizzata da maestranze provenienti dal Medio Oriente, per cui in qualche maniera hanno ricostruito con i materiali dei curdi una memoria che altrimenti non sarebbe rimasta tale, in qualche maniera facendo lavorare anche queste persone e realizzando un'opera corale, un'opera collettiva che ha girato per tutto il Mediterraneo, bisogna dire. Questo è un diverso. Ok. Direi che altre forme di lavoro degli artisti che riguardano un tema che è appunto questo tema etico, estetico, è sicuramente questo tema del paesaggio sempre appunto abitato, attraversato, che in questo lavoro di Ursula Biemann fa parte di una sua ricerca sul tema, un tema geopolitico in realtà, perché forse alcuni artisti fanno ciò che qualche tempo fa forse gli artisti non avrebbero fatto, perché a mio parere è una verità che gli artisti riempiono i vuoti della società, e se c'è un vuoto di informazione, un vuoto anche di metodologia di informazione, non è un caso, o anche per esempio un vuoto nelle relazioni, non è un caso che gli artisti vanno anche intuitivamente in una certa direzione. E quello che Ursula Biemann ricostruisce è una storia che riguarda non soltanto quei migranti che arrivano sulle nostre, sui nostri lidi e che noi fotografiamo e che nei media vengono rappresentati in un certo modo, dei poveracci che c'è così, hanno bisogno, nel caso che si è sensibili bene, se non si è sensibili c'è un modo politico così, sia in un senso che nell'altro, c'è la modalità politica con cui vengono trattati e visti è abbastanza riduttivo. Quello che lei costruisce è una storia geopolitica dove questi migranti fanno parte di uno scambio, fanno parte di un sistema in cui i loro percorsi rispondono anche e sono inversamente scambiati con materie prime, con tutta una serie di logiche che sono nelle quali loro stanno dentro. E questo è un lavoro che viene espresso attraverso le fotografie, ma anche attraverso, diciamo, una visione corale e costruito nel tempo, per cui le opere della Biemann sono estremamente interessanti per capire realmente le forze, le dinamiche geopolitiche del nostro tempo. Un'altra artista che è meno conosciuta, allieva di Garutti, che lavora su, non tanto sul tema geopolitico, ma sul tema della geografia come dimensione della mente e come dimensione che può anche generare visioni e storie, e Claudia Losi. Questo è un'immagine di un suo progetto, Balena Project, che è durato per tanti anni e che è consistito nella ricostruzione in misure reali di una balena che si trova, che comunque ha abitato, le cui tracce si trovano nel Biellese e anche nel Piacentino, che è diciamo la città d'origine di Claudia Losi, però permettendo all'artista di scoprire e far così riverberare anche tutta una serie di considerazioni che riguardano ere geologiche antiche, che riguardano anche un interesse per il paesaggio che può portare anche lontano e che non disconosce anche quello che è l'aspetto antropologico di un lavoro sociale nel realizzare, per esempio, portando in giro questa balena nei luoghi più impensati, come per esempio nell'Ecuador, fa realizzare alle donne ecuadoriane tanti piccoli balenotteri. Una parola su Ai Weiwei, che è un grande artista che poi incontrerete anche alla Biennale se andate. Io questa immagine l'ho voluta includere semplicemente perché sono due foto che sembrano non particolarmente interessanti, di fatto di per sé non lo sono, però questi provisional landscapes sono un commento molto critico e molto eloquente sulla distruzione che sta avvenendo, che è avvenuto in questi anni, dal 2002 al 2008 in Cina, per poi costruire quello che è sullo skyline. Se prima c'era ecco questo, poi nel giro di pochissimo tempo è il costo di tutto questo, tant'è che l'artista che ha anche collaborato alla costruzione del famoso nido e il famoso stadio olimpico del 2008 in Cina, ora in qualche maniera lo rinega, e lo rinega come collaborazione con le autorità cinesi, col suo paese, proprio per un'idea comunque di sfruttamento e di utilizzo propagandistico che è stato fatto. Qui torno a alcune immagini che riguardano questo tema della memoria, perché molte di queste opere realizzate, questo per esempio di Jeremy Deller, che è un altro artista che troverete in Biennale al padiglione inglese, in questo video che è una ricostruzione, molti artisti in questi anni hanno ricostruito pezzi di storia o delle narrative che appartengono a pezzi di storia minoritarie, dei momenti che altrimenti probabilmente andrebbero senza testimoni o comunque sarebbero sepolti nella memoria di pochi e poi dimenticati e rimossi. Questo è un momento, Battle of Orgreave è stato un famoso momento di confronto alla fine degli anni 70, all'inizio del potere thatcheriano, tra la comunità dei minatori, che è stata completamente distrutta, eliminata, e la polizia a cavallo che ha caricato questi minatori. È stata una cosa molto dolorosa per l'Inghilterra, perché in quel momento questa sensazione, cioè la comunità dei minatori, che comunque è stato anche celebrato in maniera anche egregia nella letteratura, Lawrence, eccetera, inglese, è una comunità molto forte, molto importante, molto unita, che aveva dei valori civili, e loro sono stati effettivamente ridotti a quelli che in un modo che non si sarebbero mai aspettati sono stati cacciati dalla parte dei ribelli, cosa che di fatto i minatori non sono mai stati, per cui è stato interessante questa ricostruzione in cui i minatori stessi dicevano: ma noi non ci ritroviamo in questo ruolo, come è successo? Evidentemente la storia economica, le sue logiche, è andata così, però la volontà degli artisti è successo più volte, ma anche in altre occasioni artisti vanno a cercare delle storie non solo per un valore locale, ma per un valore anche di giustizia o comunque questo senso etico del reale. Allora, Studio Azzurro, ritorniamo un pochino all'artista di cui si è parlato all'inizio Paolo Rosa, che ha realizzato in Biennale, secondo me, un'opera che è abbastanza simile a questa, che è La città dei portatori di storia. Nel caso della Biennale ha parlato della popolazione carceraria e La città dei portatori di storia, questa realizzata a Beijing, ed era il senso di questo era proprio di rendere queste immagini interattive, per cui se vedete ci sono delle mani che sono le mani delle persone che possono toccare queste immagini, che si fermano e in qualche maniera raccontano, si fermano per raccontare la loro storia. E sono opere interattive che hanno però una valenza relazionale molto forte. Ecco, finisco con questa immagine di Frances Alice, When Faith Moves Mountains. È un'opera che è stata realizzata a Lima con molti dei nuovi migranti che sono arrivati a Lima, ed è un'opera secondo me interessante perché è un omaggio in qualche maniera a come il panorama, a come il paesaggio può essere trasformato, può cambiare in maniera invisibile attraverso un lavoro invisibile che può sembrare anche futile, che però è diciamo anche una metafora del lavoro dell'arte in fondo, che sembra futile. In fondo, che cosa stanno facendo tutte queste persone? Stanno tentando di muovere la sabbia di qualche centimetro che immediatamente dopo tornerà ad essere o magari qualcosa di diverso. È un'idea anche che mette un po' in dubbio quest'idea anche della bellezza nell'arte. La bellezza nell'arte può essere solipsistica, può essere qualcosa che è declinato soltanto all'interno della propria mente, o deve comunque, per essere sentita e compresa come bellezza, essere qualcosa anche di condiviso. Io credo che comunque un linguaggio condiviso è sempre necessario, per quanto poco condiviso è necessario perché questa realtà, questa bellezza si compi. Una delle cose forse più interessanti dell'arte relazionale è che in realtà pone questo tema dell'identità delle persone, dell'identità dell'artista e del fruitore come una relazione intersoggettiva. È come se un'opera, per avere un'identità, ovviamente deve avere uno spettatore e deve provocare, diciamo, questa interazione. Per cui la bellezza, diciamo, come orizzonte verso il quale si tende, che comprende in questo caso, non so perché, ma comprende un'idea di speranza, comprende un'idea di lavoro insieme, comprende, cioè ha anche un orizzonte. Credo che qualsiasi forma di comunicazione, qualsiasi forma anche di bellezza deve mantenere un'idea di orizzonte verso il quale si tende, che tende al futuro, tende a un'idea di un nostro calarci dentro un orizzonte che siamo in grado di comprendere e di condividere. Grazie.
Mi sono accorto troppo tardi di aver citato.
Di aver citato il libro di Anna Dellerby senza ricordare il titolo, che è Scultori di Speranza. Quindi per l'appunto ricordiamo che
sì.
Ci sono domande, in realtà non c'è molto tempo, ma per la 19, però se ci fosse.
Buonasera. Salve, volevo chiederle una cosa in merito all'ambiente italiano, all'arte italiana. Secondo lei esiste ancora la figura dell'artista pericoloso? Cioè, pericoloso perché scuote le coscienze, in particolar modo qua in Italia, visto che ne abbiamo abbastanza bisogno. Grazie.
Secondo me gli artisti sono sempre tutti molto pericolosi, no? In qualche maniera, se sono veri artisti, perché comunque ci devono aprire qualche porta e anche parecchi dubbi sulla realtà. Ci sono gli artisti finto pericolosi, che forse sono quelli che hanno più così currency, che comunque sono quelli che riescono a farsi valere o comunque fare più spettacolo. Mi viene in mente qualcuno che, cito anche, tipo Cattelan, che è facile citare, no? Che comunque con i bambini, che appesi, piuttosto che a mio parere, questa è una mia visione soggettiva, ha una così, cioè in qualche maniera ricalca il linguaggio della pubblicità, il linguaggio la trasgressione, forse un po', diciamo così, come calcolo, però che mi sembra che vada, che è poco profondo, che è poco, cioè alla fine non apre grandi orizzonti. Cioè l'autoironia e anche queste forme così molto così difese non sono poi sempre così così fertili poi come linguaggio innovativo. Credo che probabilmente gli artisti che aprono davvero così delle porte sono quelle di cui ci si accorge un po' lentamente, forse non sono quelli di cui ci si accorge subito, sono quelli che comunque riescono a smuovere anche i termini del dibattito, che è una cosa difficilissima, perché comunque il rumore di fondo è molto alto. Io ho letto una critica abbastanza interessante della Biennale. Io non sono ancora stata a vedere la Biennale, però c'era su Andunet una critica alla Biennale che mi è sembrato molto sincera, di una persona, lo vedete nella home page credo di Andunet, che si poneva proprio questa domanda di come l'opera degli artisti spesso in queste grandi mostre, queste grandi kermesse, tipo la Biennale, ma penso anche a Documenta dell'anno scorso, venga anche fagocitato da una presentazione che è eccessivamente così colorata dalla visione curatoriale. E spesso i curatori sono delle persone molto pratiche, che comunque hanno magari un rapporto molto diretto con gli artisti eccetera, ma non sempre sono dei grandi pensatori o comunque, e spesso a mio parere queste mostre sono non aiutano a sempre di più sono forse ci sono anche delle ragioni per cui tendono a essere spettacolari più di quanto servirebbe per comprendere meglio le opere, perché comunque quello è una richiesta per attirare pubblico, sono comunque delle grandi macchine turistiche, sono delle grandi, dei grandi momenti che non aiutano l'approfondimento, per cui in questo senso diventa difficile poi scoprire gli artisti o quello che gli artisti realmente, c'è una grande confusione, non so, c'è una moda che è quella di mettere insieme il lavoro degli artisti e il lavoro naif dei non artisti, tipo art brutto eccetera. Queste cose qua secondo me confondono molto, non sono sempre poi così utili per chi vuole realmente comprendere il senso del lavoro di un artista. Non so se ho risposto, forse non.
Sì, la faccio io una domanda. Si è parlato di artisti che si impegnano, tipo Ai Weiwei, credo sia un caso abbastanza noto. Ci sono state in passato figure di artisti, ma anche di teorici, che a un certo punto sentivano l'impegno sociale, però all'interno di un ambito artistico talmente forte, che hanno abbandonato proprio la carriera di teorici.
Tipo Gilardi, dici? Tipo
Carla Lonzi anche, ad esempio.
Carla Lonzi faceva il critico, però.
Sì, abbandona teorici, sì, esatto. Sì, sì. Che abbandona a un certo punto proprio l'arte per darsi alla lotta politica, alla lotta per i diritti civili e via dicendo. Però forse non sta proprio in questo l'arte, cioè comunque sapersi tenere un po' a distanza da certi fenomeni sociali e politici. A volte ho questa impressione, cioè artisti impegnati politicamente, ma che poi sono fin troppo impegnati anche al...
Sì, certo, questo è avvenuto, però non credo che sia il caso degli artisti in questo momento, perché il caso degli artisti, comunque l'ideologia è qualcosa che comunque appartiene a una generazione, credo anche, e anche artisti tipo come Hans Hacke, che in un certo momento è stato molto duro in questa sua opera, tipo Sapolsky, però in seguito ha realizzato opere che non hanno questa valenza di affermazione politica. Credo che ci sono dei momenti anche nella carriera di tutti gli artisti, o anche lo stesso Paolo Rosa, di cui abbiamo parlato, comunque, che ha cominciato con delle modalità di critica del linguaggio molto forte, e che comunque adesso, in questi ultimi anni, forse ovviamente perché la società è cambiata, vanno verso un'idea e un tentativo di ricostruire, ricucire, riportare alla memoria tutta una serie di cose che in realtà tanto politico non sono, però sono delle operazioni che nascono da un sentire, più che altro, da un sentire che comunque riguarda la collettività. Forse sono gli artisti che io personalmente trovo più interessanti. Questo non significa che gli artisti che sono più intimisti o che comunque anche profondamente pessimisti non sono ugualmente interessanti, perché di fatto ti danno una visione di quello che è, non so, anche un paesaggio interiore, o comunque quello che sono anche, possono anche essere ugualmente critici su quello che è la natura umana. O penso a Mike Kelly, per esempio, che comunque adesso c'è una mostra interessante all'Hangar Bicocca di Milano su Mike Kelly, che è un artista pessimista per eccellenza, però allo stesso tempo ha realizzato anche opere pubbliche a Detroit, per esempio, che non è riuscito a terminare, ma comunque era un'opera che era legata alla ricostruzione della città.
Grazie ancora, Anna Deferich.